siamo nel segno della, della Trinità, perché questo primo blocco che riguarda la prima affermazione del credo introduce il tema del padre, però ovviamente sottintende una famiglia che noi chiamiamo Santissima Trinità. Ora, l'affermazione che viene qui riposta nel titolo è quella che tutte le domeniche noi pronunciamo: io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È molto bello iniziare con questa espressione, perché mi viene subito in mente quando l'amato Monsignor Piola, così traumatizziamo all'inizio del subito il nostro incontro, che a volte aveva delle illuminazioni, intuizioni fantastiche durante le omelie, ma non era sempre contestualizzato. Per esempio ricordo una bellissima omelia a Sordevolo davanti a un'assemblea composita, ma fatta anche di gente molto semplice della montagna, che non aveva una preparazione culturale, tante persone, e lui era andato a parlare di un libro sulla psiche e la mente che aveva letto di recente pubblicazione. Comunque a volte sforava un po' anche nei tempi, si lasciava prendere. E una volta che aveva questa voce da ricordare, di corso è stato mio padrino anche di battesimo, parlava così caro, diceva delle cose importanti con questo tono proprio della bassa strascicata, e allora non lo smetteva più. A un certo punto dice: e io credo a tutti, io parlo di un potente, ma non a posto fino a quella tortura. Ecco che voi si sono autorizzati a ricordare che sono stata lamentato di essere un Dio e fate questo. Allora, nel titolo vedete la grafica ci indica come saranno divisi questi primi tre incontri. L'affermazione sul padre è la più breve del credo, che se guardate poi, anzi, lo potete guardare direttamente sul foglio, in quanto ho voluto in questo primo incontro riportare il testo del credo niceno, costantinopolitano, che diremo una parola su questo termine difficile, ma non tanto di più. È evidenziato in neretto, ma vedete che credo in un solo Dio, poi credo in un solo Signore Gesù Cristo, il capoverso, credo nello Spirito Santo, credo la Chiesa. Di queste quattro affermazioni di credo, il più breve è la prima. Allora ho pensato di dividerla secondo le tre espressioni forti. Notate bene che tutto ci sta in 10 parole: credo in un solo Dio, Padre, Signore, scusate, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, cielo e terra, cose visibili e cose invisibili. Sono 10 parole praticamente, quindi si spalda nelle dita di due mani. E allora la prima serata è: io credo in Dio. La seconda sul Padre, la terza sulla creazione. Ecco, è importante sapere un po' come l'andamento, non è tanto per riempire il tempo o fare grandi proclami. Sono temi che potrebbero diventare difficili, noiosi. Dobbiamo cercare di stare sull'essenziale e anche sullo spirituale, non soltanto sulle materie. Queste discipline che si convergono nel credo sono quelle classiche della teologia, la teologia cosiddetta fondamentale, il fondamento, la teologia dogmatica, i dogmi. Il credo, adesso lo vedremo, non nasce per caso. Ma è importante anche l'aspetto spirituale. Noi non a caso pronunciamo il credo anche con una certa enfasi, quando va bene, durante la Santa Messa, anzi proprio al centro, nel cuore della Santa Messa. E questo non vuol dire soltanto che c'è un posto di importanza, ma che quello che viene inserito direttamente nella liturgia è probabilmente qualcosa di veramente importante. E il fatto che noi lo pronunciamo in risposta all'omelia, in risposta alla parola di Dio, di cui l'omelia dovrebbe far parte, vuol dire che c'è una congiunzione sulla parola di Dio da parte dell'assemblea, da parte dei credenti. Ecco, sono importanti queste notazioni, non è una premessa, questo sono già nel cuore del discorso, perché mettere nella messa la parola io credo, ma pronunciarla insieme noi crediamo, vuol dire che l'assemblea è l'assemblea celebrante e questo termine vi prego di tenerlo a mente, l'attualità della Chiesa. La Chiesa ha una sua dimensione teologica, è fondata da Dio. La Chiesa ha una sua dimensione dogmatica, ha una sua verità. La Chiesa ha una sua dimensione storica, è cresciuta, vedremo anche il credo è cresciuto, ne abbiamo pronunciato uno nella preghiera, quello apostolico, e ne trattiamo un secondo che è questo niceno costantinopolitano. Ma soprattutto la Chiesa ha una dimensione di attualità. Nella Chiesa non esiste nulla, ora uso una parola difficile, ma cercherò proprio di usare un po' di parole difficili. La Chiesa non ha nessuna dimensione metastorica. Cosa vuol dire metastorica? Come metafisica? Astratta. La Chiesa non ha dimensioni astratte, non deve avere dimensioni astratte. La Chiesa di oggi è cresciuta sulla pianta della Chiesa di ieri, dell'altro ieri, di domani. Come ricordava San Vincenzo di Lerene nel IV secolo, la Chiesa è un organismo che come una creatura umana è la stessa sia che sia bambina sia che sia anziana, ovviamente con delle sembianze molto diverse, totalmente diverse, per certi aspetti irriconoscibili, non paragonabili, però è la stessa sostanza, la stessa realtà storica. Non c'è nulla che è al di fuori di una storia concreta di attualità. E noi siamo l'attualità di oggi di questa Chiesa, siamo l'attualità, l'atto di adesso del Cristo che sposa la sua umanità. Ripeto, l'atto del Cristo che sposa la sua, di lui, la sua umanità, una umanità che gli appartiene. Allora iniziamo. Io credo in Dio. Padre Giovanni prima ha ripetuto questo Dio credo. A dire il vero, la stesura liturgica, se non erro, dice credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi diciamo no, io credo in Dio, ma credo in un solo Dio. È un adattamento liturgico. Questo io viene assorbito nel credo in un solo Dio per dare sottolineatura alla traduzione che ha voluto il messale di Paolo VI in italiano, credo in un Deum, quello che si cantava nel gregoriano, è diventato non io credo in Dio come è qui, ma credo in un solo Dio per dire che è tutta la comunità, sottolineare un aspetto comunitario. Credo. Allora, io e anche la comunità crediamo, lo diciamo proprio nella celebrazione eucaristica. Cosa vuol dire credere? Abbiamo visto negli anni passati, ricordate la catechesi sulla fede, è stata anche molto estesa per certi aspetti, ma potremmo sintetizzarla in tre pensatori, tre modi di credere che sono riportati. Il più provocatorio è stato quello di Tertulliano, che diceva io credo perché è assurdo, qui è assurdo, ma lo diceva in un tono per certi aspetti conciliante, cioè non vuole dire io credo perché è talmente difficile, assurdo pensare in un Dio che non si vede, che alla fine ci devo solo credere, ma diceva tutto l'insieme delle cose sarebbe assurdo se non ci fosse Dio. Quindi in un certo senso Dio è proprio la parte mancante, la parte scura della luna, usate i termini che volete, poetici, figurativi. C'è qualche cosa che nella vita non torna, perché dobbiamo stare qui a tribolare che intanto tutto passa? Cosa sono anche le nostre relazioni che si accendono, si spengono, si allontanano? Ecco, sarebbe tutto veramente assurdo. Allora Tertulliano dice, no, io credo, perché non si può pensare, se non in termini nichilisti, ma nichilisti vuol dire insopportabili. Allora, 20 secoli dopo, no, 18 secoli dopo, arriverà un tale che si chiamava Sartre a dire l'unica ipotesi verosimile dei suicidi. E in effetti, se uno dovesse esasperare il concetto, non può dare torto a Tertulliano e alla conclusione moderna, contemporanea di Sartre. Allora, un approccio è proprio quello di vedere il mondo visibile e il mondo invisibile non come un assurdo, ma come una sostanza che lo fa vivere, che fa vivere tutto il mondo. Oppure un'altra espressione, che è quella di San Anselmo di Aosta, credo ut intelligam, che poi faceva un po' da contrappunto alla seconda parte della frase, et intelligo ut credam, cioè credo per capire meglio, credo per vivere, c'è scritto nella frontespizio del foglietto della preghiera. Cioè il credere non è un fatto intellettuale, mi serve, mi è utile. Credo per capire meglio la realtà. Capire meglio la realtà vuol dire, con tutto rispetto per la matematica e le sue professoresse, ma il dire 2 più 2 fa 4 eccetera, cosa c'è bisogno di credere? Si constata, si sperimenta, si prova. Ma i matematici e poi i fisici ci insegnano che non c'è mai una perfetta congruenza tra la teoria matematica e la pratica, non c'è in natura un 2 più 2 esatto. Allora vuol dire che anche lì non è tutto facile da capire, anche quando è solo matematica, anche quando è 2 più 2 è così evidente. Questa è teoria, ma nella pratica bisogna avere comunque una forza ulteriore. Allora Sant'Anselmo, in questo breve paradosso, credo per capire e capisco per credere, ma per dire che la fede non è irrazionale, non è incomprensibile, io ci devo credere solo perché è assurda, come diceva Tertulliano provocatoriamente, io ci trovo il mio spazio. Dobbiamo arrivare all'undicesimo, dodicesimo secolo per incontrare San Tommaso d'Aquino, che è una pazienza e un'ispirazione veramente straordinaria, insuperabile secondo molti nella storia del pensiero umano in generale. Arriva a dire tutto il pensiero cristiano lo posso riproporre anche con i criteri della filosofia. Filosofia voleva dire tutto, venne l'antichità, voleva dire scienza, voleva dire religione, voleva dire pensiero. Soltanto che la fede, che era nata nella comunità, era nata dalla fede in Gesù, da una cosa concreta, non aveva bisogno della filosofia, non si era mai rivolta alla filosofia o allo studio della natura. Addirittura il vero di natura era un po' il manifesto degli epicurei, cioè delle persone che non credevano. Guardare le cose della natura voleva dire soffermarsi troppo sulle cose che passano, mentre la fede guarda le cose eterne. San Tommaso dice, ma anche le cose eterne hanno una loro dimensione naturale, perché tutto è creato da Dio e Dio ha creato la natura, lui solo è sopra la natura, è soprannaturale, tutto il resto è naturale e l'eternità di Dio è di Dio, ma c'è un'eternità anche per l'uomo che è natura, non so se riuscite a sentire. Quindi questa natura non è soltanto degli epicurei o addirittura dei poderetti, di quelli che dicono, come avrebbe detto nel 1500 Lorenzo il Magnifico, del domani non vi è certezza, vivi oggi e non pensare al domani. Ma le cose eterne comunque hanno una dimensione anche naturale. E allora in questa natura Dio si può dedurre, per cui è un metodo deduttivo quello di San Tommaso. Un metodo deduttivo non in senso stretto, non in senso necessario, necessitato, si dice esattamente. Per esempio, San Tommaso nella Summa Teologia arriva a dire che si può indicare la presenza di Dio, non dimostrare. Non è che sia come H2O, che se lo metti in una certa temperatura, se lo bombardi con una certa energia, riesce addirittura a strappare gli atomi di idrogeno dagli atomi di ossigeno. Dio, per strapparlo alle cose che ci circondano, alle apparenze, ci vuole molto di più che un bombardamento di energia, o che ci voglia una temperatura anche del cuore. Anche i grandi mistici, ovviamente capite che il paragone spirituale, domani celebriamo la memoria e la testa di Santa Teresa d'Avila, che voleva vedere Dio, voleva toccare Gesù, perché era l'amato del suo cuore, era una donna mica che si lasciava prendere in castagna sulle cose fondamentali, allora lei ci teneva a vedere questo benedetto Gesù. Alla fine sarà premiata da questa famosa, so perché le cose più romantiche bisogna stravolgere con dei termini impossibili, transverberazione del suo cuore, di Santa Teresa. Se qualcuno avesse detto sarei transverberata, penso che Santa Teresa avesse a quell'epoca le energie spirituali e non solo per prendere cerconi, infatti l'ha fatto con parecchi uomini anche malmenabili, anche in senso fisico, perché era veramente una donna potente. Ma ecco, lei ci teneva ad andare oltre questo discorso delle apparenze da una parte e della sostanza dall'altra. No, Dio o traspare dalle cose della natura, e allora noi lo dobbiamo cogliere in filigrana, dice San Tommaso d'Aquino. Ecco, allora riassumo, sono partito da San Tommaso d'Aquino per dire che nella natura noi possiamo cogliere Dio. Non lo vedremo come una dimostrazione matematica o come scomponendo l'acqua, trovando anche a fatica, ma idrogeno e ossigeno, no, non si trova Dio in quel modo. Ma lo dobbiamo leggere un po' in filigrana. Però San Tommaso ci è riuscito a farcelo intravedere in filigrana. Ecco, vi assicuro che chi vuole farsi un regalo ogni tanto, una riconciliazione anche con se stesso, no? Quando si sente un po' troppo insufficiente mentalmente per capire il mistero, è possibile, adesso è facile anche col computer, andarsi a leggere dei brani in italiano su degli argomenti, delle questioni, le questioni, le domande della Summa Teologia. Sembra il libro più difficile del mondo, non è vero. È un libro a domande e risposte, chiamiamolo così, si chiamano questioni disputate, sono il modo degli scolastici del Medioevo per dire e contraddire, per far emergere la verità. E lui lo usa anche nei confronti di Dio, addirittura evidenzia cinque modi per giungere alla percezione di Dio. È chiaro che non è una percezione dimostrabile scientificamente come intendiamo noi moderni, non sono delle prove matematiche, non sono delle prove scientifiche, sono delle, uso il termine vie, delle vie. Questo termine via è un termine più caro agli spirituali che non agli scienziati, come era San Tommaso d'Aquino, cioè a quelli che pregano, ai monaci, a quelli che stanno lì a far nascere dentro il cuore il desiderio di Dio, la via che ci conduce lui, la piccola via di Santa Teresina di Gesù Bambino, la via semplice di Madre Teresa di Calcutta, modi per dire un cammino spirituale. E un cammino spirituale, allora, lo abbiamo proprio nel credo, oltre che un cammino di teologia, di intelletto, di dogmatica. Riuscite a seguirmi un po', perché sto cercando proprio di mettercela tutta, nel senso che prima di entrare un attimo nel credo, almeno di iniziare, prima parte, prima riga, proprio il caso di dire, ho preso la citazione di un salmo 143, che c'era ieri, quando l'ho letto ieri, questo lo annoto a mano sulle fotocopie, perché è troppo bello, chiede il tuo cielo e prendi. E come può l'uomo avvicinarsi a Dio se Dio non piega il suo cielo? E qui non si parlava dello spazio curvo di Einstein, ma passano nei salmi scritti 6-7 secoli prima di Cristo. Ma è bella questa espressione: se Dio non piega il suo cielo, anche tutta l'intelligenza di San Tommaso, questa costruzione direi quasi geometrica del ripensamento sulle cose, noi abbiamo poco da dire, proprio poco da e viceversa, anche se Dio non si fosse rivelato, come potrebbe raggiungere quel verniciatolo che è l'uomo? Il credo è un percorso circolare. Innanzitutto ha un obiettivo, la fecondità della fede. Cioè non è che tu, credendo questa cosa, hai un destino. Avete usato bene l'espressione Padre Giovanni, entrare dentro una porta. È diverso che è soltanto pronunciare una password per essere certi di appartenere a un gruppo. No, entrare dentro una realtà, ma entrarci davvero per scoprire questa realtà. Il mondo del credo non è un mondo fatto per appartenere a un gruppo ed essere contenti di essere cristiani cattolici. C'è un obiettivo. Questo gruppo ha un suo fine, che è la fecondità della fede. Cosa vuol dire la fecondità della fede? Noi vediamo un po' per volta. Allora, vedete che qua in eretto, nel testo del credo, c'è la prima parte: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. E poi, alla fine, c'è questa chiusa finale: aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Siccome la risurrezione dei morti non è legata né al Padre, né al Figlio, né allo Spirito Santo, semmai sarà legata a tutti e tre insieme in qualche modo, perché riguarda noi la risurrezione dei morti. Anche se Gesù Cristo, come poi ci spiega il testo, è quello che storicamente l'ha vissuta prima di tutti, la Trinità di Santo Paolo. E così la vita del mondo non è la vita di Dio, la vita del mondo che verrà. Allora ci fa capire che questo creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, detto all'inizio del credo, in un certo modo, alla fine del credo, si ricongiunge con l'espressione che questo mondo che è stato creato non è sospeso lì, in bilico, nel tempo, ma avrà una sua destinazione. Cioè, un mondo di resuscitati o di risorti, meglio dire di resuscitati, e una vita che verrà, quindi non è la vita di adesso, una vita, chiamiamola, più grande. Allora vedete che l'inizio richiama la fine, Però, siccome questo inizio richiama la fine, dobbiamo pensare che fa l'autore di tutto è Dio, e Dio non fa le cose per caso, c'è un progetto. Allora, quando uno vuole progettare una casa, parte dalle fondamenta, ma sa dove vuole arrivare. Ecco, allora le fondamenta possono imperare, girando sotto sopra il foglio. Le fondamenta sono questo Dio che è creatore, quindi fa sorgere la creazione in un certo senso dal basso, l'uomo lo trae proprio dalla terra, ma poi va verso un compimento, verso qualche cosa che ricongiunge la terra e il cielo, resurrezione, vita più grande del mondo. Allora c'è un progetto, bisogna arrivare a tetto, bisogna mettersi anche i gerani sul terrazzino pensile, qualcosa del genere, però prima dobbiamo partire dalle fondamenta. E allora le fondamenta stanno in questa prima espressione. Ora, il genere del sottoscritto non ha preso i suoi occhiali, però il testo lo conosciamo nella seconda pagina. Tutte queste brevi espressioni, io le ho fatte brevi per non stordire la gente che vuole troverebbe in lunghi discorsi. Però io vi invito, nei giorni a venire, a tenere sotto gli occhi queste espressioni in sintesi, perché vedrete che un po' per volta, posto che già non le conosciate, penso di sì, potete capire veramente cosa si dice. Allora, dalla Trinità all'uomo santificato, non si può pensare il credo se non come la stesura del progetto. Cioè, l'obiettivo di dire io credo non è dire io riconosco che Dio è il più bravo, il più forte, il più bello ed è grande e onnipotente. Ma è dire, io credo che Dio santificherà la mia vita. Sono io il soggetto che interessa a Dio. Dicendo io credo, dico che io credo in Lui, ma io credo che Lui farà santificare me, perché Lui è Dio, non io. Anche qui c'è un meccanismo di circolarità. Il credo è fatto Padre, Figlio, Spirito, la Chiesa, perché tutto quanto è destinato a questo uomo da santificare. E abbiamo la prova, se così si può dire, della tradizione, cioè anche qui non sono prove, sono indizi di tipo spirituale, di tipo teologico, nelle parole di San Paolo. E ispirato dice appunto nel cantico degli Efesini, agli Efesini, ricapitolare tutto in Cristo, benedetto sia Dio, Padre del Signore Cristo. Se volete lo possiamo recitare brevemente insieme a lui. Io credo che questo modo di partecipare sia anche più utile. Lo recitiamo a bassa voce così insieme. Benedetto
sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale che ci è Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santa e immacolata nell'amore. Ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere, allora e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diretto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Dio ha abbondantemente riversato su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzare nella pienezza dei tempi.
Avete notato, penso, recitando, ho dovuto usare il termine recitare, pronunciando questo brano della scrittura, questo brano della lettera agli Efesini, come quante volte vengono fuori i termini pre, cioè ci ha scelti prima, pre creazione del mondo, ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Secondo la ricchezza della sua grazia, ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno, mistero, disegno, progetto. Lo aveva in lui prestabilito. Ecco, praticamente in ogni strofa c'è questa sottolineatura martellante che c'è un progetto. Ora, ragionando da persone contemporanee, vi prego davvero di capire come la nostra mentalità è diversa da quella degli antichi. Per noi c'è una base naturale che proviene dal fenomeno, dall'evidenza, dalle cose che vediamo. Poi cominciano le scelte. Allora io scelgo di credere. Scelgo Gesù Cristo, scelgo di essere cristiano, scelgo di andare in chiesa, scelgo di fare la comunione, scelgo magari di essere in un cammino di preghiera, ma sono tutte scelte successive. Il cristiano delle origini non ragiona così. Non ragiona così. Si sente talmente invaso dalla presenza di Cristo, si sente talmente concretamente subito immerso in una comunità che testimonia la presenza di Gesù vivo e vero, che tutto il resto della realtà diventa in funzione di Gesù Cristo. Noi questo atteggiamento oggi lo stigmatizzeremo, lo denunceremo come un atteggiamento fondamentalista, integralista, e lo può diventare se non c'è dentro un vero aspetto, un vero palpito di vita. Oppure se vogliamo imporlo agli altri in maniera moralistica. Ma i cristiani si convertivano non perché degli altri cristiani che all'inizio erano un'assoluta minoranza e dopo li obbligavano a farlo. Sarebbe stato assurdo. Ma perché questo piccolo gruppo di cristiani viveva talmente forte il proprio affetto per Gesù da riuscire a ribaltare la mentalità dell'uomo, a far capire che la creazione, la vita stessa, tutto quanto non è in funzione di un uomo che deve trasformarsi, ma che l'uomo vero è Gesù. E allora siamo noi che dobbiamo ripulirci di dosso dalle cattive sembianze di questo Gesù. Dentro di noi c'è un'immagine progettuale, predestinato, un Cristo vivo è già dentro di noi, perché siamo destinati, lo avete sentito in queste parole di San Paolo, a diventare immagine del Figlio suo, lo siamo già, solo che come in una scultura bisogna togliere il superfluo per arrivare alla figura a tutto tondo. Ecco, noi siamo tanti blocchi di marmo che non devono scegliere da che parte stare, perché finché rimangono greti possono mettersi qua, là, al massimo saranno delle lapidi con delle severe enunciazioni: io devo essere di qua, io devo essere di là, io devo scegliere il cristianesimo, e poi dovete riconoscermi, se no andate a sbattere contro il blocco di marmo che sono io, che siamo noi, peggio ancora, come gruppo. E c'è il cristiano, si lascia modellare dallo spirito, lascia che lo spirito riconosca dentro di sé questo progetto di Dio, che è la verità. Allora raggiungere questa immagine contenuta dentro la natura delle cose, Non so se sono riuscito in qualche modo a spiegarmi. È un ribaltamento del modo di pensare. Pensare che è venuto su a Europa a ascoltare Timothy Verno, non so se qualcuno di voi ha avuto questo coraggio di ascoltare questo celebre iconografo moderno, contemporaneo. Ecco, faceva vedere come nelle miniature dell'Alto Medioevo, dei primi secoli della cristianità, si sottolineava proprio in maniera visiva che Adamo assomigliava a Cristo. Nel paradiso terrestre c'era questo raffronto tra il Cristo del trionfo, della gloria, e le sembianze di Adamo. E uno dice, noi moderni ragioniamo, certo, Cristo era un uomo, assomiglia ad Adamo, dice il Timo Inverno, dice la tradizione della Chiesa. No, è Adamo che assomiglia a Cristo, solo che Adamo deve ancora cominciare a percorrere questo processo di ripulitura dal peccato, cioè dalla pesantezza di un essere che non raggiunge la pienezza di Cristo se non lo sente dentro di sé, se non lo abbraccia di cuore. Sono tutti concetti un po' forse nuovi per introdurre il credo. No, non sono immediati, ma credo che sia la maniera di leggere il credo più giusta, cioè quella, se no non ve la proporrei sinceramente, è quella con cui la tradizione si avvicina. Voi pensate come è nato il credo? Pensateci un attimo, come è nato il credo secondo voi? Sarà nato da un nucleo centrale. Che cosa dovevano credere prima di tutto i cristiani? Che Dio era creatore del cielo e della terra? E da lì che sono partiti.
Gesù era salvatore.
Sarà partiti da Gesù. Perché il Dio creatore del cielo e della terra si creò in tutte le religioni. Non era molto originale per dire io credo. E non tanto quello di Nicea che del 381 di Costantinopoli, ma quanto quello di apostolico, che è proprio dei primi decenni del cristianesimo, quello che abbiamo letto nella preghiera, c'era già l'esigenza di dire credo. Era un modo per trovarsi nascosti nelle catacombe, non bussava la porta e l'altro dice credo in Dio, bastava dire, non so, domani pioverà, l'altro apriva la porta, quindi avrei usato una formula breve, non tutta sta portata, no? Se uno doveva sfuggire dalle spie, lo avrebbero massacrato nel frattempo. Non serve per come riconoscimento. È un modo per dire, un nucleo importante. Infatti al centro troveremo, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti. Questo è l'annuncio, il kerygma, l'annuncio fondamentale della fede che è contenuto nel credo. Ma poi intorno si sviluppa questa cornice, che è la cornice della fede, su cui le persone appunto credono. Allora, tutte queste parole per dire che il progetto, la predestinazione di cui parla San Paolo, è anche dentro il credo visibile, come dire, c'è dalla Trinità un progetto verso l'uomo santificato. Ora, questa cosa ha anche tante implicanze morali, no? L'uomo che riconosce l'uomo, non tanto perché gli deve fare compassione, ma l'uomo perché riconosce la dignità di figlio di Dio dentro l'altro uomo. Per questo noi possiamo dire questo dal concepimento, per esempio. Noi possiamo dirlo anche in punto di morte, perché dentro c'è Cristo, quell'essere. Non c'è soltanto il rispetto umano, c'è molto di più, c'è un progetto cristiano, cristico. Allora possiamo dire che la Trinità predestina verso questa santificazione. E poi dalla misericordia, Dio è misericordia, tutta la Bibbia dice questo, soprattutto nell'Antico Testamento, Dio è misericordia, prima di dire che è padre di misericordia, lo chiama proprio la misericordia, Dio è misericordioso, il misericordioso. C'è nelle pagine dell'Esodo, c'è nelle pagine del Levitico, Dio il misericordioso. Ma questa misericordia si deve tradurre in perdono. perché il misericordioso se ne sta nell'alto dei cieli. E infatti gli ebrei nel nome del misericordioso si massacravano e massacravano gli altri intorno a loro. Non è che poveri ebrei erano cattivi, erano ancora ebrei. La parte della Bibbia che sta sopra il Nuovo Testamento si chiama Antico Testamento perché è greca, è un'attesa. C'è lo spostamento un po' per modo di tutta la parte superflua del blocco di mano. E allora un po' per volta si arriva alle pagine finalmente dei profeti, si arriva a Isaia che dà dei caratteri, poi conoscete queste cose, poi le pronuncia la liturgia nei tempi forti dell'anno, quando si avvicina a Natale ci dice che nascerà da una vergine, oppure sotto prima di Pasqua ci dice che il servo sofferente sarà ritrovato. Ma Isaia è vissuto 6 secoli prima di Cristo, come ha fatto a intuire queste cose? È perché c'era già stato un cammino, una purificazione, ma non è un fatto morale. Non è che quello di Isaia stava più seduto stava in ginocchio sui ceci e capiva meglio le cose. No, perché c'era stata una crescita, no? Di questo percorso verso la verità di Gesù. Allora, dalla misericordia, che è di Dio, dobbiamo arrivare al perdono. E guardate, questo è veramente importante. Tutta la Chiesa vive in funzione della remissione dei peccati. Tutti i 7 sacramenti sono per la remissione dei peccati. Non dovremmo dirlo qui, questa sera. Lo dirà magari Padre Giovanni nell'ultima serie sulla Chiesa. O lo dovremmo dire in una catechesi sui sacramenti. Ma è bello ricordarlo qui, parlando di Dio Padre, che è tutto quanto progettato in vista del perdono. E guardate che è una cosa più difficile. E Gesù morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato dai morti e ci attende nella gloria, perché sulla croce ha perdonato. Perché se noi cristiani non si innamoravano di quel Gesù, che pure era apparso, risorto, ma che in questa risurrezione manifestava delle caratteristiche straordinarie. Vado avanti secondo come è scritto. La remissione dei peccati è garantita da Cristo, rivelatore del Padre, ed è trasmesso dallo Spirito, la Trinità, che annuncia il regno del risorto. Il dono di Gesù non a caso è la pace, perché quando c'è il perdono c'è la pace. E capite, è la creazione nuova. Allora, chi trova Cristo, chi trova dentro di sé questa immagine profonda del vero uomo, che non è Adamo ma è Cristo, intorno a sé e dentro di sé scatta il meccanismo della creazione seconda, della ricreazione, della festa, la festa dell'appartenere a un Dio che da dentro di te ricompone l'atto creativo. Parole un po' difficili, ma credo che avete intuito cosa vogliono dire. Cioè vuol dire che noi non diamo per scontato prima di tutto che c'è stato un creatore, ma noi come cristiani possiamo sperimentare, provare dentro di noi che Dio è ricreatore, al punto tale che questa ricreazione diventa più importante della prima creazione. Chi se ne frega che Dio ha fatto scattare il Big Bang? Forse ci avrebbe fatto un regalo se non l'avesse fatto, per certi aspetti. Sto per fare delle battute. Allora, la remissione dei peccati è garantita da Cristo, il rivelatore del Padre, ed è trasmesso dallo Spirito che annuncia il regno del risorto. Questo per dire che la Trinità, nel Dio Padre, c'è già tutta nel suo progetto, che è quella dell'uomo, protendersi verso l'uomo. Allora la famosa domanda: Dio aveva bisogno dell'uomo di amare qualcuno perché poverino in cielo non c'era neppure un postino, un bastardino, un pesce rosso? Mi ha risposto l'altro giorno una bambina di 4 anni, no. Mi ha messo da parte quello che ho detto. Quando le donne potranno essere teologhe, pastori, non so, lo capisce un bambino che Dio è felice in se stesso, è la pienezza, non ha bisogno, ma è l'amore che ha bisogno, l'amore che si esprime con la relazione. Anche quando la relazione è frustrata, è insufficiente, è sofferta, è separata dalla morte. In realtà la relazione sussiste perché è in Dio questo, non è distrutta da Dio. Anzi, è Dio che ricrea, che ricompone. Rilevo questa frase, la remissione dei peccati. Uno dice, ma cosa c'è per la remissione dei peccati? Stiamo parlando di Dio Padre. Qual è l'obiettivo? Dio è padre per che cosa è padre? Se non per rimettere i peccati. E allora si avvia tutto questo meccanismo, tutto questo progetto per andare a petto, per metterli a fiorire sul sì, insomma, sui peccati. La remissione dei peccati è garantita da Cristo, rivelatore del Padre. Per questo Dio genera questo figlio. Non aveva bisogno di generare un figlio in sé, se non perché Dio ha veramente pluralità di relazioni in sé. E questo figlio è una figurazione di questa relazione che c'è in Dio. Ma non basta. Sarebbe stato, guardate che è finissimo questo ragionamento che ha fatto la Chiesa nei secoli. Uno dice, il credo diceva Costantinopolitano, ma perché sono andate a fare queste specificazioni? Il problema del filioco, cioè che lo spirito è generato dal padre e dal figlio. Guardate che si sono scannati per queste cose, sembra incredibile. Eusebio di Vercelli, Cesario di Arles, Ambrogio Soldani. Lo scisma ortodosso arriverà 6 secoli dopo. Lo scisma ortodosso non riconosce il filioco, questo è un problema tecnico, lo teniamo lì un attimo, perché non riconosce il filioco perché il credo di Costantinopolitano è stato approvato nella liturgia nel IX secolo. Siccome a Costantinopoli non era ancora stato approvato, con lo scisma ha preso la prima cosa che era diversa da Roma e ha detto, per questo è nostro, capito? È proprio un meccanismo storico quello di del filioque sugli ortodossi. Infatti loro non dicono che procede dal padre e dal figlio, generato, non creato, eccetera. No, procede dal padre e dal figlio. Il problema è riguardo allo Spirito Santo. Va bene, scusate queste specificazioni perché le capiremo poi più lungo il corso della catechesi, sono i passaggi del credo. Ma comunque la remissione dei peccati garantita da Cristo, rivelatore del Padre, è trasmessa dallo Spirito. Lo Spirito, davvero, procede dalla relazione del Padre e del Figlio e dice guardate com'è bella questa finezza. Perché c'è nella vita di tutti i giorni. Pensate, una relazione dove tra due amanti, uso nel termine più scabroso, più bello, più vivace, più sconveniente, che si possa, cioè tra uno e una, tra due persone che si vogliono bene, il rischio sempre in agguato è che sia un ping pong. Un soddisfarsi, un ribattersi la palla tra due egoismi. Diverso è il modo dell'amore circolare. Lo Spirito Santo è quello che apre questo amore dalla sterilità e lo apre alla fecondità. È per questo che nella prima espressione dice il credo è un percorso di circolarità, vedete nella prima pagina del primo visto, verso la fecondità della fede. dovremmo tornare un po' avanti indietro perché si capiscono le espressioni della maniera che si va avanti. Allora rileggo per la terza e ultima volta questa frase: la remissione dei peccati è garantita da Cristo, il relatore del Padre, e trasmessa dallo Spirito che annuncia il regno della risorsa. Ecco, cioè tutta la Trinità si mette in gioco dall'idea del Padre. Allora, Dio è uno nella realtà storica del Dio unico, anche gli ebrei credevano in un Dio unico, ma anche i parsi di Zarathustra credevano in un Dio unico, anche i Maya credevano in un Dio unico, anche se con delle divinità accessorie, cioè tradizioni diverse incomunicabili, tranne che gli UFO sono andati, sapete, Atlanti, fantasia, comunque tutto ci può stare, fatto sta che il Dio unico, come stavano un po' tutte le religioni, tutte le parti del mondo, ma di tutti degli indiani d'America, è un Dio unico. Questa è la realtà storica del Dio unico, diversa dal Eod, no? Adonai Elohim, Adonai Eod, no? Shema Israele, il processo di Dio Adonai. Il canto, la liturgia del popolo ebraico, ascolta Israele, il Signore Elohim, il nostro Dio, quel nome finale bellissimo, è noi, è il popolo, nostro Elohim, Elohim Anu, nostro Adonai Eod, questo Dio Adonai, diciamo anche o Adonai nella novena di Natale, ricordate che c'è un o Adonai quando noi cantiamo un po' in latino. Questo Adonai è Eod, unico. Questo Eod è potentissimo, un po' come il Sabaoth, cioè sono questi di toni a O che pesano, vuol dire la forza in ebraico. Questo tongo Pao vuol dire proprio il Dio monolitico, una roccia. Quindi non è storico soltanto, ma è anche eterno, cioè monolitico, incorruttibile, indeformabile, irreformabile. Questo è l'uno secondo le religioni, ma guarda, è anche trino. C'è anche tre persone questo Dio. E allora non è come il motore immobile di Aristotele, prima di Cristo nella Grecia, pensiero aristotelico, ma è tutt'altro che immobile. È una rivelazione di essere padre. La somiglianza con l'uomo di cui parla la Genesi, no? A immagine e somiglianza del creato, noi pensiamo sempre all'uomo e alla donna perché il testo ci porta a far scivolare il pensiero su Adamo ed Eva, ma dovremmo anche pensare a immagine e somiglianza di chi? Di questo Dio, ma se sono in due, uomo e donna, evidentemente anche Dio è una relazione al suo interno, è una famiglia. E allora come Dio è eterno, immutabile per certi aspetti, così la relazione è immutabile, è eterna. Allora anche questa è una delicatezza bellissima, no? Non un rapporto a ping pong sterile tra due egoismi che si danno tutto quello che possono, a un certo punto non si danno più niente, ma è circolarità dell'amore che diventa eterno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando noi diciamo questo, non diciamo nei nomi del Padre, in italiano sarebbe più giusto dire nei nomi, perché il Padre è un nome, il Figlio è un nome, lo Spirito è un altro nome, se si vuole. Ma noi diciamo nel nome del Padre, cioè della relazione che è un'unità. Questo anche qui ci sono state botte da oggi, perché è venuto un tale che si chiamava Saverio, che ha introdotto una modalità di pensare a Dio trinitario come tre sembianze, come se fosse braghetti che si travestono un po' da padre, un po' da figlio, un po' da spirito santo, ma talmente veloce come fa lui, che non percepisci poi più di tanto la differenza. Questo era quello che diceva Saverio, un po'. Modalismo è stato bocciato come eresia, E affermazione, ecco l'espressione che è giusta per dire la Trinità, della triunità. Guardate che è bellissimo anche questo. Immaginate davanti ai vostri occhi, io non ho portato diapositive, davanti, ma la fantasia ce l'abbiamo. Immaginate un triangolo, con tre vertici. Uno lo chiamate il padre, l'altro il figlio, l'altro lo spirito, facilissimo. Qualcuno diceva la Trinità come un tridente, ma neanche persona, perché è un tridente, di spezzo un dente è un tridente senza un dente. Se tu torni invece alla Trinità, uno dei tre, delle tre persone, proprio non c'è più il discorso, non c'è più la relazione, in quel modo, la circolarità, quindi l'idea del tridente che cominciamo a trattare. Ma andiamo al triangolo. Ora, fra questi tre vertici del triangolo, immaginate di fare circolare una freccia, come si vede nei PowerPoint, per le animazioni che si usano adesso nelle diapositive. Immaginate una freccia tipo riscaldamento. Oppure in senso opposto, in senso antiorario, orario, insomma. Ma poi, complicato, fate la diventare un gomitolo di frecce, datevi una terza dimensione. Sempre attraverso questi tre vertici. Ora fate un esperimento nella vostra fantasia. Togliete i tre vertici. Perché Dio è talmente amore, che poi questa circolazione noi la chiamiamo amore, che nell'amore poco importa se io sono il padre, il figlio e lo spirito, capite? Si diminuiscono, scompaiono per lasciare spazio all'altro, per lasciare spazio alla circolazione dell'amore. Un deficiente che cerca di spiegare la Trinità, non c'è riuscito a saltare questo modello, dire che cavolato la bocca. Cioè, a me piace pensarla così, Trinità, perché non dice di tre persone, ma dice di tre relazioni, Trinità. Dio e l'anima silente, siamo due persone, no? Ma se ci mettiamo d'accordo che lei entra in sacrestia 30 secondi sempre prima della messa, è un accordo unitario, giusto? È quello che ci denota, c'è questo patto implicito che ci stabilisce. Però questo è un peccato, ma che... Ognuno di noi ha una sua peculiarità, una sua personalità, una sua caratteristica, anche delle cose buffe, no? Che lo contraddistinguono. Ma noi le percepiamo nella relazione, se ci pensate bene. Se io facessi una foto di Anna e Anna facesse una foto di me, questo patto che noi ci salutiamo sogghignando prima della messa, perché lei entra in quel momento e io la vedo in quel momento, cioè una foto non ci sta. Scusami, Anna. Trinità, circolazione perfetta di un amore che si dà, perché poi non sta chiuso in se stesso. Vedete, Dio è talmente grande che anche le nostre tre dimensioni non bastano. È un amore avvolgente, questa specie di gomitolo, no? Ci include, non perché ce ne ha bisogno, torno a dire, non ha bisogno di noi, ma perché l'amore è fatto così, avvolge, coinvolge, raggiunge, convince. E infatti ho messo qua in un carattere che è più piccolo che si può le parole di Gesù nell'ultima cena secondo la testimonianza vicinissima di Giovanni, ma io non le vedo neanche, potrebbero essere quattro righe per me. C'è qualcuno che riesce, che ha un buon ottico qua. Sì, Gabriele? No, Roberto.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me.
Ora, abbiamo sentito e penso tante volte queste parole di Gesù, ma sono proprio il cuore del cuore questo del Vangelo. No, non si dovrebbe mai fare queste divisioni tra un... cioè, se non fosse lo stesso Gesù che ha moltiplicato tanti pesci, camminato sulle acque, che ha fatto cose, se vogliamo, anche più banali, a dire dov'è. Però qui è proprio Giovanni, il primissimo piano su Gesù, nel primissimo piano dell'ultima cena, nel capo affondato sul petto del maestro, solo cose che lui ha ascoltato, perché era il più piccolo del gruppo rabbinico che celebrava la cena del Shabbat, di Peshah, cioè la cena della Pasqua, e quindi il più giovane stava vicino al più anziano, o il più giovane discepolo stava vicino al rabbino, al maestro. E quindi Giovanni era il testimone uditivo, oculare di queste parole che contengono veramente la chiave teologica del Vangelo, l'unità, questa triunità di Dio che si compone in quel momento, nella cena, nel momento del sacrificio, perché è amore, perché assomiglia, anzi partecipa dell'amore di provenienza, quello della trinità di Dio. Allora altro che il Dio immutabile, amore immobile, le ore che si sta nel cielo, ma è un Dio amore che se ne sta in mezzo a noi, anzi che si dà a noi in Gesù. Per questo Gesù morto, risorto e che tornerà, era il messaggio fondamentale, il nocciolo caldo della reazione nucleare, per cui i cristiani hanno cominciato a dirsi: Gesù è vicino a me, Gesù è vivo, Gesù non è più morto, Gesù è qui presente, non lo vedi, ma è qui nella nostra relazione, nella comunità. Questo credo, ma anche nella comunità, nella chiesa domestica, non c'erano le chiese di mattoni, non c'erano i campanili, c'erano Aquila, Priscilla, c'erano Barnaba e Agar, c'erano famiglie che accoglievano San Paolo, che gli ridavano coraggio, c'era la comunità di Antiochia dove c'erano almeno 4 coppie di famiglie, le comunità di Roma dove c'erano altrettante famiglie, e loro andavano anche a martirio consapevoli che se io muoio e ti lascio è perché la nostra relazione è eterna. Ecco, se noi leggiamo il credo senza dire queste cose dall'inizio, noi non capiamo che è un progetto, e per questo che, scusate, lo impostiamo così questo discorso. È difficile, come prima serata è abbastanza impegnativo. Le altre saranno più sistematiche, se volete. Il prossimo incontro sarà sul Padre Onnipotente e vedremo brevemente alcuni passaggi del percorso biblico, come questo Padre Onnipotente è stato presentato nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Però capiranno anche qualche cosa di caldo della parola Padre, qualcosa di veramente bello. Perché quella è la rivelazione di Gesù. E poi il terzo incontro sulla creazione, no? Qui San Tommaso ha scritto migliaia di pagine veramente su questa creazione, si è preso la briga di esaminare le creature, di dividerle per categorie, per capire come ogni creatura partecipa di Cristo nel Padre attraverso il dono dello Spirito, e a che cosa è destinata ogni creatura. Il Papa un paio di anni fa ha detto che persino i cagnolini, gli animali domestici li aveva guidati, e quindi lo faceva anche per motivi di interesse, però era una questione di partecipare della salvezza. Allora questa relazione è la rivelazione della salvezza, dalla creazione alla realizzazione piena dell'umanità in Cristo, in vista di Lui, Dio e uomo perfetto, quello che dicevo prima, in vista di Lui, e Lui l'Adamo nuovo, e Lui il progetto della creazione, Cristo è il vero Adamo, non perché il primo Adamo sia una schifezza, è l'Adamo, è l'uomo grezzo. Capite, è un film della creazione verso il Cristo perfetto, cioè verso l'uomo perfetto che è Cristo. Ma chi è che ci comunica questo cammino? La Chiesa, nella tradizione della salvezza. È la Chiesa che annuncia la salvezza. Allora noi, cominciando dal sottoscritto, che davvero è indegno, ognuno di noi è indegno quando fa Chiesa per conto suo, quando si chiude nella sua fede solitaria, quando dice, ma noi dobbiamo annunciare la salvezza, includere in questa tradizione. Questa tradizione vuol dire, lo vedremo, trasmettere, vuol dire tradire, vuol dire passarsi il testimone proprio, come nella staffetta. E allora viene di nuovo un secondo inno straordinario di San Paolo, meraviglioso, l'inno ai Colossesi, lo leggiamo insieme anche questo.
Ringraziamo con gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messo in grado di partecipare alla storia di la luce. Ci ha cercato da corriere delle tenebre, ci ha cercato di nel regno di Gesù di Filippo, per la porta del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, è prima di tutte le cose e di tutte le luci sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è dato il corpo che è la Chiesa, e è il principio di tutto, il primo genito di coloro che risuscitano dai morti, da trattenere il primato su tutte le cose. Grazie a Dio di far abitare a Lui ogni pienezza, per permettere di Lui di riconciliare a sé tutte le cose, per pacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Ora questi, gli studiosi, questa inno ai Colossesi, agli abitanti, ai cristiani di Colossi, che pensate al mare Egeo sta lì in alto a sinistra rispetto a Efeso che sta a destra, Paolo era a Efeso quando scrive la lettera ai Colossesi. Immaginate, lo dice Galma, gli studiosi lo chiamano il credo di San Paolo, vedete che è un credo, se lo rileggete è il credo di un uomo spirituale. Che bello, non è tanto teologico dogmatico come tanto che diciamo noi, che più lapidario, più, se volete, tecnico. Ecco, l'ultima parola la dobbiamo spendere su questo. Il credo nasce dalle controversie sul nome di Dio Gesù, sul nome di Dio Spirito Santo, sul nome di Dio che è sofferto, è costato concili. Concilio vuol dire riconciliare. Dice, ma è il momento in cui si stabilisce chi è l'eretico di turno, un concilio. Allora, l'eretico di San Paolo sia anatema, sia separato, non per la sua maledizione, ma perché si possa ravvedere, metterlo davanti al suo errore. Il credo di Nicea, poi perfezionato a Costantinopoli nell'arco del IV secolo, che è stato un secolo veramente di grandi lotte nel seno della Chiesa, che nascono dalla questione della Madre di Dio e finiscono con la questione di Gesù Cristo, vero figlio di un vero Dio. Quindi Ario, il famoso Ario dell'Arianesimo, sembrano questioni tecniche, ma sono questioni fondamentali. Avrebbero ridotto la maggior parte dei vescovi a seguire questo teologo fuorviante, che aveva ridotto Gesù alla figura di un superuomo, ma non di un uomo Dio, cioè di un uomo veramente generato dal Padre. Uno dice, ma è una questione di lana prima. Ma se uno è generato dal Padre, se gli appartiene in pienezza, perché è così, è molto di più, perché è veramente il cuore del Padre. Non è soltanto uno che è insignito come in una settimana da Dio, che ha visto questo film all'americano, insignito di poteri straordinari, per una settimana per 33 anni che possono, no? Non si può dire che è diverso, è proprio tutta un'altra cosa. L'amore dice proprio la generazione e il ritorno. Ecco, vi prego almeno per il canto Colossesi, che lo conoscete bene, però nessuno di noi lo conosce bene come lo conosceva Paolo, perché si vede tra le righe Paolo che è in estasi, che è in contemplazione. Lo sentite proprio Paolo che dice queste cose, come uno che ha già preso le botte, è stato lapidato, ha già passato 2 viaggi e mezzo apostolici, ha già fatto quasi 20.000 chilometri a quell'epoca. Cioè non è uno che si è seduto a tavolino. Allora con questo concludiamo questo primo approccio al credo, che è un approccio appunto che poi cercheremo di rendere più sistemico, sistematico, ma che voleva dire è un organismo vivente, è l'organismo vivente della Chiesa, della tradizione, in vista della fecondità dello Spirito, quindi qualcosa che ci rende anche oggi fecondi come allora, nella qualità di oggi, e soprattutto per l'unico scopo che ha il Padre, la remissione dei peccati. Perché se c'è la remissione dei peccati, cioè se c'è la nostra consapevolezza di amarci, come Gesù ha detto in quell'ultima cena, come il Padre ha amato Lui, allora quella remissione dei peccati genera la pace del risorto, la pace sia con voi. E la pace del risorto cosa produce? Una nuova creazione, la ricreazione. Allora dire il credo vuol dire che noi ci impegniamo a essere creature nuove e generanti creazione. Io sinceramente il canto finale non lo so.